adesso, come annunciato prima, mandiamo questa corrispondenza, questa lunga corrispondenza dall'Argentina. Un attimo che si carica.
Ciao a tutte e tutti da Buenos Aires. E qui siamo ancora in isolamento sociale preventivo obbligatorio, almeno sulla carta, fino al 20 settembre. Dico almeno sulla carta perché in realtà già da un mese a questa parte le strade della città hanno ricominciato a popolarsi, e a partire dai fine settimana in cui erano state liberalizzate le uscite anche dei bambini, piano piano stanno riaprendo tutte le attività commerciali, è ricominciato il traffico delle auto, rimane in vigore il divieto dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico per i lavoratori non essenziali, però nonostante questo già molte persone stanno ricominciando ad utilizzarli. La situazione quindi è un po' ambigua tra quello che è il quadro legale e quello che è poi la situazione di fatto. Tant'è vero che per esempio era stato fatto il mese scorso un decreto nazionale d'urgenza che vietava le riunioni sociali in tutto il paese, che non è stato praticamente rispettato né fatto rispettare, quindi è stato più che altro un atto formale che rispondeva all'aumento sensibile dei contagi. Possiamo dire che in questo momento hanno superato 400.000 casi rilevati e all'incirca i morti si aggirano sui 9.000. Rispetto alla metà di giugno i casi sono decuplicati, quindi siamo, diciamo, nel momento di apice del contagio, però in un certo senso invece di restringere effettivamente la circolazione delle persone si sta dando il fenomeno contrario, ovvero quello che le persone non ce la fanno più a stare a casa come hanno fatto i primi 4 mesi dell'isolamento sociale e hanno di fatto ricominciato a riprendere le loro attività. Restano comunque chiuse le scuole e anche gli uffici dell'amministrazione pubblica, che forniscono alcuni documenti con il telelavoro, ma non c'è possibilità di andare negli uffici per fare le pratiche. In tutto questo la situazione appunto della diffusione del virus, al momento la percezione del pericolo c'è, perché appunto i numeri vanno in questo senso, però poi nella realtà invece si sta dando il fenomeno contrario della ripresa, al di là delle, diciamo, delle indicazioni istituzionali, della circolazione come quasi a livelli normali, diciamo stiamo all'80% della normalità. Nel fine settimana scorso hanno aperto molti bar e ristoranti con i tavoli all'aperto, nonostante quasi ancora inverno, però appena esce il sole, insomma, le persone approfittano per uscire. Nel frattempo è cominciata la sperimentazione di vari vaccini sull'essere umano qui in Argentina, che è uno dei 10 paesi che fanno parte della sperimentazione, appunto. Come detto nel precedente intervento di un mese fa, qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa, particolarmente interessante è capire come si è data la possibilità a Pfizer e BioNTech di fare una sperimentazione su 30.000 persone, di cui 4.500 solo nella città autonoma di Buenos Aires. Ricordo che Pfizer ha tra i suoi maggiori azionisti il gruppo di investimento BlackRock, che è un gruppo nordamericano, che è uno dei principali creditori del debito che l'Argentina ha contratto col Fondo Monetario Internazionale. Questo tipo di vaccino sarà un vaccino nuovo, una tecnologia nuova, che consiste nel immettere nei pazienti un pezzo del DNA del virus e non una piccola carica virale come sempre si fa con i vaccini tradizionali che stimolano lo sviluppo di anticorpi, ma si tratterebbe di un, qua viene definito ARN messaggero, cioè un sistema per cui quando si entra in contatto col virus si svilupperebbe un'immunità che non è data di per sé, ma solo si attiverebbe nel momento in cui si viene contagiati. Quindi una delle condizioni per la quale la sperimentazione è valida è questa di essere in piena fase di contagio. Effettivamente il governo argentino ha contenuto la diffusione dell'epidemia con un isolamento sociale stretto nei primi mesi, quindi dal 20 marzo fino a giugno-luglio, anche controllando che le persone non circolassero, mantenendo chiuse le attività commerciali. Poi però nel momento in cui appunto il 3 agosto è cominciata nell'ospedale militare qui a Buenos Aires questa sperimentazione che ha, ricordo, fini commerciali, perché hanno detto che più o meno costerà ogni dose sui 30-35 dollari e ne servirebbero due, quindi non a scopi puramente umanitari ma diciamo a fini di guadagno economico, a differenza magari di altri tipi di sperimentazione che qua si stanno facendo, come quello dell'Università di Oxford, che sta sperimentando in vari paesi, tra cui quindi anche l'Argentina. Però diciamo che questo ruolo che ha la Pfizer e BioNTech, che invece è tedesca come casa farmaceutica, è dovuto quasi a un debito economico che l'Argentina ha con questi creditori, che tra l'altro ha portato a un default tecnico a giugno, quindi diciamo che lo Stato argentino ha un po' le mani legate rispetto a questi investitori, e potrebbe anche trarre un guadagno dal fatto che se funziona il vaccino che viene sperimentato qua, una fetta della torta comunque spetterebbe anche all'Argentina. E, tutto questo, sono riprese anche le manifestazioni di piazza. Inizialmente, già a partire da giugno, hanno cominciato a manifestare soprattutto le forze reazionarie, diciamo speculando anche contro il partito avversario kirchnerista al governo, facendo leva sul sentimento di oppressione che dava l'isolamento sociale, soprattutto nel momento in cui hanno cominciato a manifestare, e quindi richiamando ai temi dei negazionisti della pandemia e soprattutto anche però all'anticomunismo, perché una delle parole d'ordine di questo movimento reazionario è quella della venezuelizzazione dell'Argentina, per un paio di misure che sono state prese dal governo, che riguardano per esempio la statalizzazione della Vicentin, che è un'azienda che produce cereali, che in realtà era semplicemente fortemente indebitata con lo Stato argentino, e non potendo appunto pagare questo debito è stata rilevata dallo Stato. Però la parola statalizzazione ha destato, diciamo, l'amore delle forze di destra, che hanno gridato al socialismo reale e alla venezuelizzazione appunto dello Stato, e quindi hanno chiamato anche manifestazioni proprio con il tema dell'anticomunismo. Ultimamente Fernandez ha anche parlato della statalizzazione della telecomunicazione, perché in tutto questo periodo di pandemia ovviamente c'è stato un uso smodato di internet anche per lavorare o per poter assistere alla scuola, e questo ha messo in luce forte difficoltà da parte di molte persone, perché comunque internet qua ha un costo anche abbastanza elevato rispetto a quello che è attualmente in Italia, sia quello di casa che quello dei telefoni. E quindi c'è stata una proposta di statalizzare delle comunicazioni, che ha continuato a fomentare questo tipo di critiche a una politica che questi personaggi definiscono come socialisteggiante. Attualmente, sempre da questa parte dello scenario politico, ci sono state delle manifestazioni contro la riforma della giustizia, che proprio attualmente sono in atto, perché dicono che questa riforma andrebbe a favorire Cristina Kirchner, che attualmente è indagata per corruzione, per una serie di prove che sono state prodotte 2 anni fa per dichiarazioni di un autista che ha raccontato che c'erano dei quaderni dove c'erano delle prove appunto di tangenti che erano state intascate da Kirchner e dal suo entourage. E quindi in questo momento viene mobilitata la gente di destra per protestare contro una riforma che sembrerebbe, diciamo, porre dei limiti al processo che riguarda Cristina Kirchner. Dall'altra parte invece, due settimane fa c'è stata una manifestazione per richiedere verità e giustizia sulla vicenda di Facundo Castro, che è un ragazzo che è scomparso ad aprile, durante quindi la quarantena stretta, perché si era messo in viaggio in autostop per raggiungere un altro paese da Bahia Blanca, che è una cittadina nella provincia di Buenos Aires, e è stato fermato la prima volta dalla polizia, la quale ha intimato a Facundo di tornare a casa. Lui non l'ha fatto e è stato fermato una seconda volta, e l'ultima volta che è stato visto in vita stava su una volante della polizia. Da quel momento in poi non c'è più stata notizia di questa persona e ovviamente ormai c'è quasi la certezza che sia morto, ma non si hanno notizie del suo cadavere. Quindi probabilmente, molto probabilmente, è una delle ennesime vittime della violenza poliziesca, della polizia bonaerense, che è appunto la polizia della provincia di Buenos Aires. E a proposito di questo, infatti, c'è stata anche la manifestazione giovedì scorso contro il gatticcio facile, ossia contro il grilletto facile, che è una manifestazione che si fa tutti gli anni e è stata la prima manifestazione grande, molto partecipata, a Plaza del Macho durante il periodo della pandemia, se appunto escludiamo quella di cui parlavo prima per Facundo Castro. Questa manifestazione è stata chiamata dalle organizzazioni che fanno riferimento al Correpi, che è una sorta di osservatorio contro la repressione e che dà assistenza legale appunto alle vittime della violenza poliziesca o a chi viene detenuto durante le manifestazioni, comunque vittima della repressione. Secondo questa organizzazione, in Argentina c'è una vittima di violenza poliziesca ogni 21 ore, quindi insomma numeri abbastanza alti. Se parlavano durante la manifestazione di almeno 7.000 vittime da quando è ritornata la democrazia nel 1983 fino ad oggi, e erano presenti in piazza molte delle madri di queste persone uccise nei commissariati o per strada per aver rubato, giustiziate quindi direttamente sul posto, e che raccontavano appunto le storie che hanno colpito le loro famiglie. E questo è stato insomma un momento importante, perché comunque è stata un po' una sfida a una convocatoria abbastanza ampia, e una sfida a quello che è il divieto comunque di manifestazione che c'è attualmente. Nonostante appunto anche questo divieto di manifestazione è stato relativamente ha represso relativamente le manifestazioni della destra, che diciamo non hanno mai avuto nessun tipo di problema, mentre quando c'è stato l'anniversario per esempio della scomparsa di Santiago Maldonado il 1 agosto, erano in atto contemporaneamente due mobilitazioni, una che era quella del movimento negazionista della pandemia e contro la riforma della giustizia, che si è svolta tranquillamente, mentre un piccolo gruppetto di un centinaio di persone che aveva manifestato appunto il ricordo di Santiago Maldonado e anche per chiedere notizie di Facundo Castro alle istituzioni, invece è stata repressa con l'arresto di 14 persone, per esempio. In tutto questo, al di là della repressione, che è un fattore importante sempre da tenere presente qui in Argentina, c'è anche tutto il discorso riguardo alla situazione economica, che io immagino che nei prossimi mesi porterà a varie mobilitazioni, nonostante appunto le forze della sinistra comunque siano finora abbastanza, diciamo, in appoggio del governo De Fernandez, che appunto si è proposto come alternativa al neoliberalismo di Macri, e quindi è stato salutato con diciamo entusiasmo a dicembre, quando è salito al potere, e ovviamente da tutta l'area peronista, ma anche da alcune organizzazioni e movimenti sociali che comunque avevano come scopo prioritario quello di levare di torno Macri, sperando in una politica, diciamo, assistenzialista e più presente da parte dello Stato per la parte meno abbiente della popolazione. A proposito di questa parte meno abbiente, ricordiamo che in Argentina, anche secondo i dati ufficiali, il 40-45% delle persone sta sotto la soglia di povertà, tant'è vero che secondo il rapporto dell'ANSES, che è come l'INPS o l'Agenzia delle Entrate da noi, e hanno fatto richiesta del sostegno al reddito, che qua si chiama IFE, e 9 milioni di persone. Questo IFE è stato poi assegnato a 4 milioni e passa di aventi diritto, perché comunque ne veniva assegnato solo uno per famiglia. Consisteva in 10.000 pesos, che come valore d'acquisto in Italia più o meno saranno sui 200 euro, o forse anche attualmente un po' meno. Non parlo del cambio della moneta, ma del valore reale d'acquisto che poi questi 10.000 pesos hanno. E finora ne sono stati concessi 3, nonostante sarebbe dovuto essere mensile. Siamo qua al sesto mese praticamente di situazione di emergenza sanitaria e quindi di isolamento sociale. La situazione quindi, insomma, è abbastanza complicata, anche perché come sempre bisogna ricordare, l'Argentina è un paese che ha un'iperinflazione evidente, con un cambio del costo delle merci abbastanza costante, sempre in salita, solo raramente qualcosa poi torna a un prezzo più basso rispetto a prima, soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari. A volte c'è una variazione anche al contrario, ma generalmente tendono a non scendere più i prezzi una volta che sono saliti, e soprattutto questo riguarda per esempio gli affitti, in cui è normale un aggiustamento al 15-17% semestrale. C'è un decreto, il primo decreto che è stato emanato dell'emergenza sanitaria, che prevedeva che fino al 30 settembre c'è il blocco degli sfratti e il rinnovo automatico dei contratti di locazione e la possibilità di rateizzare eventuali debiti per mancati pagamenti o pagamenti in ritardo degli affitti. Solo che dato che la situazione della pandemia continua e continuerà comunque dopo il 30 settembre, è stato proposto di prorogare questo aspetto del decreto, ovviamente incontrando la resistenza delle unioni dei padroni di casa o comunque tutto l'ambito che riguarda l'immobiliare, e vedremo nei prossimi giorni, quando scadrà appunto questo decreto, che cosa succederà in tal senso. Intanto il decreto, l'ultimo decreto, prevede fino al 20 settembre l'isolamento sociale preventivo obbligatorio, nonostante, come dicevo prima, di fatto si sta andando verso un'apertura costante e nemmeno troppo lenta di tutte le attività. Però c'è il problema che molte persone ancora non hanno la possibilità di svolgere quei lavori non formali che si svolgevano nella normalità delle cose. Pensiamo a tutti quelli che vendono nella metropolitana, sui treni o per strada, che comunque finora non hanno potuto fare quello che facevano. Hanno addirittura anche represso i manteros, quelli che mettono un panno per strada e vendono le cose, per esempio taroccate, nelle zone dove c'è una forte concentrazione dei negozi. Però poi nelle ultime 2-3 settimane hanno smesso di fare finta di non permettere questa cosa, perché comunque erano state solo operazioni di facciata per dimostrare che stavano tenendo il polso della situazione, ma invece in realtà è pieno di persone che hanno ricominciato questa attività per necessità. Quindi la situazione argentina economica è legata soprattutto all'andamento del prezzo del dollaro, perché il debito che l'Argentina ha contratto comunque va pagato in dollari. Il dollaro qua ha tre valori, uno che è quello ufficiale, che però è totalmente fittizio perché nessuno può comprare a meno che non abbia un'impresa che lavora appunto solo in dollari, il dollaro a questo prezzo. Poi c'è il dollaro che invece si può comprare in banca o nelle case di cambio, che ha un valore aumentato del 30% per una cosiddetta tassa di solidarietà che è stata messa appena Fernandez è entrato al governo, quindi a dicembre, e c'è un limite di $200 che si possono comprare per mese. Secondo quanto comunicato dall'ANSES, 5 milioni di persone hanno comprato questi $200 mensili il mese passato, ad agosto, e lo Stato sta cominciando a dire che non c'è più liquidità in dollari, perché le persone poi ritirano questi dollari dalle banche e se li mettono sotto al materasso, cosa che è un mezzo di difesa, perché da un giorno all'altro ti potrebbero dire che non li puoi più ritirare, cosa che sta nell'aria in questi giorni, e sta pensando addirittura di levare la possibilità di comprare questi $200 che i risparmiatori, ma stiamo parlando di risparmiatori, piccoli risparmiatori, ovviamente preferiscono comprare il dollaro a circa 100 pesos a dollaro, questo che vale con l'imposta di solidarietà, perché comunque i pesos sono soggetti a tale inflazione che è inutile conservarli, perché fra tre mesi varranno, diciamo, sensibilmente meno. Quindi c'è poi il mercato nero del dollaro, che è quello che si chiama dollaro blu, in cui comprano il dollaro a 135 pesos, quindi ci sono questi tre valori diversi: 70, quello del cambio ufficiale, che però è del tutto fittizio, 100, che è quello che ti vende la banca, però te ne puoi comprare al massimo $200 al mese, e poi c'è il mercato nero, che appunto si aggira attorno a 135-140 pesos a dollaro. E questa è un po' la situazione appunto tipica dell'Argentina, in base alla quale ci dovrebbe essere un adeguamento semestrale anche dei salari, la cosiddetta paritaria, che però a luglio, quando appunto era previsto l'adeguamento, è saltata anche con il benestare dei sindacati, per motivi di solidarietà alla crisi, e quindi diciamo che in questo senso l'inflazione ha dato un'altra bastonata ai lavoratori, diciamo almeno ai lavoratori formali, che teoricamente avrebbero come garanzia questa dell'adeguamento semestrale, che ovviamente non è che rispecchi già di per sé poi l'andamento reale dell'inflazione, però comunque almeno una misura per contenere questo danno. Quindi per concludere, vedremo quali saranno le mobilitazioni nei prossimi mesi, perché comunque diciamo tira aria di mobilitazione, perché anche la fiducia che finora era stata manifestata nei confronti del governo Fernandez comincia a scricchiolare, anche come hanno detto i sondaggi, la figura di Fernandez è, diciamo, il consenso è diminuito. Ovviamente i sondaggi condotti dalla stampa ufficiale sono anche tendenziosi, perché vanno in favore più che altro del sindaco della città di Buenos Aires, Larreta, che è il nuovo candidato per le prossime elezioni. Quindi comunque anche questo va preso tutto con le pinze, però in generale diciamo che è stato dimostrato che la fiducia nelle misure assistenzialiste anche è poca, perché effettivamente le misure adottate durante questo periodo sono state abbastanza scarse. E nonostante la propaganda del governo sempre abbia messo in primo piano la cura della salute dei cittadini, Fernandez è arrivato a dire che la libertà è importante, però per essere liberi bisogna essere vivi, quindi comunque rispondendo così a chi gli diceva che queste limitazioni alla libertà personale imposte con l'isolamento sociale, insomma, erano pesanti, e ha detto che si dovrebbe preoccupare e angustiarsi chi non ha un governo che si prende cura di lui. Solo che questo l'ha detto quando stavamo appunto in pieno vero e proprio isolamento sociale verso maggio, mentre nel penultimo discorso ha detto che invece ormai è responsabilità del singolo cittadino la propria tutela. Questo pure perché ormai è cominciata la sperimentazione del vaccino, che era la cosa che più interessava allo Stato argentino in questo momento, e si è arrivati effettivamente al momento clou, quindi a quello dell'inizio delle sperimentazioni con il sistema sanitario non collassato, perché questo è vero, l'isolamento sociale dei primi mesi soprattutto ha garantito che il sistema non collassasse direttamente, ma è stato rinforzato e attualmente ci sono il 70% dei posti di terapia intensiva occupati, quindi ancora non c'è, diciamo, la saturazione degli ospedali, nonostante poi questo possa succedere in alcuni casi specifici, però nella totalità dei casi ancora non si è raggiunta questa saturazione. E per parlare un po' dei numeri, dei test, per esempio, sono stati fatti 1.200.000 test a fronte dei 400.000 positivi che sono stati rilevati, e è stata condotta l'operazione Detectar, che è stata quella della campagna di test a tappeto, soprattutto nei quartieri vulnerabili della città come le Vicias o i quartieri del conurbano più poveri, che d'altra parte è stato anche un modo per entrare casa per casa in quelle situazioni appunto di illegalità diffusa che sono le Vicias, e anche un po' censire la popolazione che vive lì, perché comunque alla fine questo è stato anche un altro aspetto su cui Fernandez è stato molto rigido, ossia quello che le persone si sarebbero dovute fidare della polizia e dello Stato, però quelle persone lì sono proprio esattamente quelle che sono più colpite poi dal gatticcio facile, ovvero dal grilletto facile, perché sono quelle che si ritrovano nelle situazioni in cui la polizia non si fa problemi a sparare quando è giustificata dal fatto che comunque se qualcuno ruba qualcosa la proprietà privata comunque vale più della vita. Questo è un altro dato che purtroppo, come sappiamo, un po' dappertutto è così, però qua in America Latina il valore della vita è ancora più basso che dalle nostre parti. Bene, mando un saluto a tutte e tutti e ci aggiorniamo prossimamente.
E allora questa era appunto la corrispondenza dell'Argentina, ma poi purtroppo, dico purtroppo per il contenuto della notizia, il compagno ci ha inviato un aggiornamento proprio per quanto riguardava la scomparsa, che ora purtroppo non è più tale, di questo ragazzo argentino, e ve la faccio ascoltare.
Ciao Antonella, ti volevo dare un aggiornamento su uno degli argomenti di cui avevo parlato nell'intervento, ossia la scomparsa di Facundo Castro. Ieri sera è stato annunciato che un corpo che era stato ritrovato il 15 agosto in uno stagno nella provincia di Buenos Aires appartiene a un ragazzo scomparso, perché è stata fatta la prova del DNA. Quindi proprio ieri sera hanno annunciato che il corpo rinvenuto è il suo. Adesso ci sono varie perizie in corso che cercheranno di verificare le cause della morte e l'indagine che servirà per sapere come è arrivato fin lì il corpo.
E allora questa quindi era purtroppo questa notizia tragica che ricorda la vicenda di diversi mesi fa di Maldonado, quest'altro ragazzo che appunto era scomparso e poi ritrovato cadavere a molta distanza dal luogo in cui era stato visto, anche in questo caso salire sulla macchina della polizia, o comunque portato via dalla polizia. Allora, noi concludiamo qui questa mattinata, le corrispondenze le troverete sulla home page di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, e come anche tutte le informazioni sulle iniziative sia di questo weekend, vi ricordo anche quella di cui la corrispondenza però c'era mercoledì, che si svolgerà a Piazza delle Squidine alle 17, appunto in solidarietà con le persone perseguitate in Turchia dal regime di Erdogan, e soprattutto anche tutte quelle che sono in carcere e che muoiono in seguito a sciopero della fame. E